Bentornato, bentornati, stagione 2, episodio 2 dei podcast di Don Chisciotte e in questa puntata insieme naturalmente a me Don Chisciotte e ai compari Sancho Panza e Ronzinante un ospite, un professore di diritto costituzionale per parlare di obbligo vaccinale, visto che il presidente del Consiglio Draghi ha detto un bel sì rotondo, vedremo a che condizioni, per l'obbligo vaccinale in prospettiva, oltre che ovviamente per l'estensione del Green Pass e anche per la terza dose di vaccino. Eccoci qua, e con i due fidi compari, Ronzinante e Carlo Alberto, che sempre ringrazio, per qualche considerazione sugli ultimi giorni, quello che è avvenuto e ci ha colpito. Carlo Alberto.
Io sono preoccupato della immaturità del dibattito sull'inflazione, Oscar, che, come sai, è la tassa più ingiusta e più subdola per i poveri. È, come dire, un silenzioso processo di erosione del potere d'acquisto. Perché le autorità non stanno, secondo me, comunicando ai risparmiatori i rischi che corriamo. Negare, dando per scontato che si tratta di un fenomeno passeggero, negare i rischi non è un modo corretto. Poi mi rendo conto che ovviamente spiegarli i rischi invece fa incorporare l'inflazione, quindi è una profezia che si autoavvera. È un dibattito interessante, ma ancora una volta segnale, lo dico a livello europeo, grande immaturità della nuova stagione delle banche centrali nel gestire una comunicazione non solo tecnica, quindi agli analisti e agli investitori, ma democratica, perché, ripeto, l'inflazione è una forma di tassa universale. Io trovo che non abbiamo trovato né in Europa, un po' meno in America, perché onestamente gli Stati Uniti hanno leve diverse tuttora sulla politica monetaria rispetto a noi, abbiamo decisamente meno leve e decisamente più rischio. Trovo che non avere ancora capito come comunicare correttamente, trovare questo equilibrio fra informare i risparmiatori del rischio che corrono e tenere la barra dritta sulla politica monetaria sia una carenza che va colmata, perché oggi non trovo una corretta accountability democratica della Banca Centrale Europea nei confronti di questo rischio a cui sono esposti i risparmiatori. Tutto qua.
Renato.
Io invece sto osservando in questo periodo con molta attenzione tutti i dati che escono, anche se poi naturalmente la mia lettura è ben diversa da quella vostra, che ce ne capite un po' di più, tutti i dati che escono sull'occupazione. Sono usciti dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti che sono abbastanza preoccupanti, sono un terzo di quello che era l'aspettativa degli analisti e secondo me sta un po' cambiando il mercato del lavoro. Ho letto molte cose, mi sono informato molto durante tutta l'estate, proprio per cercare di capire quello che è l'impatto in questo momento di reddito di cittadinanza in Italia, ma qualcosa di simile è stato fatto anche negli Stati Uniti e in molti altri paesi, giustamente per aiutare le persone che si trovavano in difficoltà nel periodo di pandemia. Però questo ha comportato in alcuni settori un cambiamento abbastanza forte delle aspettative dei collaboratori. Non sto dicendo giusto o sbagliato, io sto cercando di analizzarlo e cercando di capirlo, perché poi naturalmente le aziende sono fatte di persone, quindi il futuro nostro è basato su quello che saranno i giovani che riusciamo a formare, a coltivare e a far entrare dentro le aziende, oppure che vorranno fare una loro azienda, quindi vorranno fare una startup. Il futuro del lavoro è basato su questo. Io lo sto guardando con molta attenzione. I dati che arrivano in molti casi sono difficili e di difficile lettura, però secondo me credo che ne parleremo molto durante questa seconda stagione, perché sarà uno degli argomenti più forti nel prossimo periodo, secondo me.
Telegrafico io, dati Istat, il mercato del lavoro luglio, la famigerata ondata di milioni di licenziamenti allo stop del blocco ai licenziamenti è falsa, nel senso che a luglio, seppur di poco, sono aumentati gli occupati a tempo determinato, molto di più quelli a tempo indeterminato, ma è un trend che va avanti da molto tempo, ma sono aumentati, non sono diminuiti. crescono purtroppo gli nativi, questo è un pessimo fenomeno, non ho visto in generale, tranne in due organi di informazione, sottolineare che la campagna sindacale è stata irresponsabile, infondata, e l'intera protrazione quindi del blocco licenziamenti una questione, perdonatemi, smentita dai numeri, ergo ideologica. Seconda osservazione. Il messaggio di Putin all'apertura di Cernobbio non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuta per niente la scelta del Forum Ambrosetti di accettare quel messaggio in apertura dei lavori. So perfettamente per esperienza diretta che al mondo delle imprese, anche italiano, ai tedeschi ancora di più, comunque in Europa è generalizzata l'insofferenza verso le sanzioni che l'Unione Europea per fortuna continua ad adottare e a protrarre dopo l'illegittima invasione della Crimea, di Sebastopoli e la guerra nel Donbass, l'invasione di un pezzo di Ucraina da parte dei russi. Sì, l'economia, non piacciono quelle sanzioni, ma dimenticarsi che Putin è uno che fa avvelenare l'opposizione, ha messo l'intera opposizione fuori legge, con legge votata dal Parlamento russo, per cui sono agenti del nemico occidentale, e ha soppresso qualunque libertà di stampa e interferisce nelle elezioni di mezzo occidente, è un pessimo segnale per le cosiddette classi dirigenti italiane. Così muore l'idea di libertà in Occidente, perché non gliene frega un cazzo a nessuno, neanche alle classi dirigenti. In primis, terza osservazione, Cingolani massacrato con Conte che lo convoca. Cingolani non è nuovo a dire come la pensa sul nucleare di nuova generazione, e massacrarlo dicendo che è al servizio di lobby, non si capisce quale lobby, perché di lobby italiane che fabbricano ciò che serve per una centrale nucleare, avendo smantellato dopo il referendum dell'87 mutato di Castro, non si capisce quale sia davvero la lobby italiana. Quindi qui devo immaginare quella internazionale, cioè quella francese e così via eccetera. Però resta il fatto che in Europa è ancora impregiudicata la richiesta francese di accettare il nucleare come fonte ammessa per diminuire le emissioni di gas climalteranti. E del resto, per unità elettrica prodotta di potenza, le emissioni di CO2 francesi sono le più contenute in Europa. Ecco, io vorrei un dibattito su questo, non sul fatto che Cingolani sia al servizio di chissà quale ignote potenze, però evidentemente è chiedere troppo. E infine, mi è piaciuto tanto il modo ironico, romanesco, più che gesuitico, romanesco, con cui Draghi liquida la faccenda degli scontri, la Lega, non la Lega, Letta contro Salvini, Salvini contro Letta. La verità è che le amministrative fanno sentire il loro peso, il calendario della riforma del governo è già in forte ritardo, e vedremo se basta la saggezza ironica di Draghi per dire davvero il governo va avanti e il suo calendario va avanti, perché io temo che il calendario della riforma sarà invece inevitabilmente investito dagli scontri di bandierine, e questa è una pessima cosa. Eccoci, con me in questo momento c'è, ma ci raggiungerà anche Rosinante, il Fido Sancho. Renato,
eccomi qua, un argomento caldo.
No, è caldissimo, ci sono Rosinante scalciante e attivo, eccoci qua.
Però tu a Don Chisciotte, caro Sancho, non puoi mancare di rispetto, devi riprendere a ricordare dove ci trovano, è inutile che fai tu.
È vero che abbiamo saltato il passaggio del dove ci trovano su donchisciottepodcast.it e poi su tutte le principali piattaforme podcast, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, eccetera, eccetera.
Allora, è con noi infatti il professor Tommaso Frosini, che è ordinario di diritto costituzionale e comparato al suo orso ben in casa, e oltre a ringraziarlo di essere con noi, grazie di essere con noi professore.
Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti.
Allora, io mi limito a dire a chi ci ascolta, oltre a ringraziarvi per gli ascolti che ci avete riservato molto opimi nella prima stagione, che più avanti, non ancora oggi, vi spieghiamo come funzionerà questa seconda stagione. Intanto l'abbiamo ripresa. Però il Presidente del Consiglio Draghi ancora una volta è stato apodittico, chiaro, sintetico, inequivoco, e nella conferenza stampa ultima alla Presidenza del Consiglio, dopo il Consiglio dei Ministri dedicato alle misure per trasporti e scuola, che sono state illustrate dal ministro Bianco e dal ministro dei trasporti Giovannini, ha risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno, naturalmente, alla luce del recente episodio della dissociazione della Lega, della Commissione Affari Sociali della Camera sul Green Pass, gli hanno chiesto esplicitamente: ma lei è per l'obbligo vaccinale, è per la terza dose di vaccino, è per l'estensione del Green Pass, cosa ci dice? E lei è stato molto chiaro, ha detto sì, ha richiamato il fatto che l'obbligo vaccinale è instaurabile per intervento del governo una volta che l'EMA, l'autorità del farmaco europea, assuma la stessa decisione già assunta dalla sua equivalente negli Stati Uniti, cioè di considerare i farmaci autorizzati non in via sperimentale ma ordinaria, perché a quel punto viene meno la cautela normativa in ragione della quale fino a questo momento l'obbligo non è stato adottato. Però, nella speranza e nel calcolo che dopo gli Stati Uniti, oramai anche l'EMA farà così entro breve, dice a quel punto il governo è favorevole, come è favorevole all'estensione graduale del Green Pass, ciclo vaccinale e tamponi, ve lo ricordo, nei luoghi di lavoro. Ma il problema è quello appunto di andare a un obbligo vaccinale esteso. Come sapete, le parole di Draghi sono intervenute su una materia che avvampa, perché anche colleghi del professor Frosini fanno notare che le sentenze che pure ci sono state della Corte Costituzionale in materia di obbligo vaccinale, l'ultima è la sentenza Cartabia del 2018, che era un'impugnativa rispetto a un decreto legge a cui il governo ricorse nel 2017 perché si era verificata una recrudescenza dell'epidemia di morbillo con 4.885 casi e 4 morti, e il governo intervenne con un decreto legge convertito in legge in Parlamento. C'era stata una sentenza precedente anche sui 10 vaccini obbligatori del Lorenzin, ma alcuni tuoi colleghi, caro professore, sostengono, però tutti tendono a dimenticare che se l'articolo 32 della Costituzione consente benissimo, utilizzando una fonte primaria, cioè appunto la legge, l'obbligo vaccinale, come l'obbligo vaccinale c'è stato per decenni in Italia, appunto, non ricordate, sono 10 quelli obbligatori per i bimbi. Detto questo, però, tendo a dimenticare l'ultima parte dell'articolo 32 che dice che questa cosa però non può pregiudicare il rispetto della persona, e su questo rispetto della persona, cioè la disponibilità del proprio corpo, alcuni dicono si rischia comunque impugnative, perché va bene il vaccino non più autorizzato in via straordinaria ma ordinaria, ma anche in quel caso però l'indisponibilità del limite della facoltà individuale, della libertà individuale, della gestione complessa e completa del proprio corpo potrebbe a molti far dire: non me lo faccio e non mi potete obbligare. Allora, io l'ho sintetizzata in maniera un po' non tecnica, solo per far capire che le chiediamo di aiutarci a far comprendere a chi ci ascolta, se è una questione di Anna Caprina, qual è il suo fondamento e lei che pensa.
Allora, grazie. Innanzitutto direi che hai presentato esattamente il problema riferendoti a questa sentenza all'epoca nel 2018 redatta dall'attuale ministro della giustizia Marta Cartabia. Preciso però che questa sentenza la Corte respinse tutti i ricorsi che la Regione Veneto sollevò proprio con riferimento al decreto legge del 2017, quindi non c'è stato nessun accoglimento della Corte. Ora, si può andare a fare l'esegesi di quella sentenza, e peraltro è molto lunga, molto complessa, però l'esito finale è che la Corte dichiarò inammissibili tutti i ricorsi e respinse la possibilità che il decreto legge venisse scrutinato, diciamo, dal punto di vista di una presunta illegittimità costituzionale. La parte interessante di quella sentenza, ci sono diversi profili quali tralascio e forse non interessano nemmeno ai nostri ascoltatori, però la parte più interessante è che quella, per la prima volta, la Corte utilizzò delle valutazioni tecnico-scientifiche, cioè per motivare la sentenza con la quale respinse i ricorsi della Regione Veneto, la Corte attinse da tutta una serie di dati e riscontri estrapolati da report di organismi come l'Organismo Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore della Sanità, il Comitato Nazionale di Bioetica, per giungere, anche senza neppure procedere a una fase istruttoria, ma per giungere a un ragionamento che, diciamo, avvalorasse l'idea della compatibilità costituzionale dell'obbligo vaccinale. Questa forse è la parte più interessante, cioè che, come dire, semmai si dovesse riproporre una questione alla Corte, la Corte, facendosi forza di questo suo precedente, potrà attingere a tutti i dati che vengono monitorati dal Comitato Tecnico Scientifico e ritenere che l'ipotesi dell'obbligatorietà del vaccino ha delle sue fondamenta dal punto di vista tecnico-scientifico. Quindi non è solo una questione giuridica, ma è una questione giuridica che va combinata anche con gli aspetti di carattere tecnico-scientifico. Veniamo all'altro punto.
Aspetta un secondo, perché su questo tema faccio una delle obiezioni che si leggono, perché in realtà questo utilizzo nella sentenza 2018 da parte della Corte Costituzionale di argomenti tecnico-scientifici è in linea con una sentenza del 2002 della Corte Costituzionale, che affermò in maniera abbastanza perentoria che il legislatore in materia sanitaria non è libero di scrivere in una legge quello che vuole, ma è vincolato appunto alle risultanze tecnico-scientifiche di settore, e in quella sentenza si ribadiva, così come è tenuto il legislatore ha l'esigenza di rispettare in ogni caso l'integrità fisica e psichica della persona. Era una sentenza, quella del 2002, che se non sbaglio è la sentenza Onida, in realtà
hai ragione. Esatto.
Nasceva sul caso degli elettroshock in Emilia Romagna.
Esattamente, Emilia Romagna.
Quella però sentenza del 2002 richiamata scontro, eh? Ecco, infatti non c'era, però quella sentenza è richiamata appunto nella sentenza del 2018, certo. E su questo punto qua, cioè in legislazione in materia sanitaria non è libero di scrivere una legge quello che vuole, ma è vincolato a risultanze tecnico-scientifiche, prima di farti procedere all'altro punto ti faccio l'obiezione che oggi per una pagina intera sulla Stampa ha fatto il filosofo Massimo Cacciari, che ha aperto un dibattito ormai 3-4 settimane fa, stupendo alcuni e invece compiacendo tanti altri, proprio pieno di dubbi sugli obblighi. E cosa scrive sulla Stampa oggi dopo le parole di Draghi? Ai nostri illustri costituzionalisti vorrei chiedere: non sembra loro che la possibilità di obbligare a trattamenti sanitari dipenda dal pieno rispetto alla persona umana? Ecco la sentenza del 2002 richiamata in quella del 2018. E quindi non pensano che condizio sine qua non perché di rispetto per qualcuno si possa parlare davvero mettendo mani a provvedimenti normativi e che costui venga correttamente informato? E da questa domanda fa discendere una lunghissima serie di quesiti. Come mai, ne cito solo alcuni, ma se in Israele il percentuale di vaccinazione è altissimo, i nuovi contagiati ospedalizzati hanno avuto il vaccino, eccetera, eccetera, dati analoghi o quasi sembrano emergere un po' dappertutto, dov'è l'incontrovertibile verità dei vaccini? Perché non si hanno dati altrettanto trasparenti da noi? Perché non si hanno dati granulari? Vi è differenza tra un vaccino e l'altro che sia accertata diversamente dai bugiardini della Big Pharma di ciascuno? Domande oziose, dice Cacciari, ma il rispetto per la persona allora richiamato nelle sentenze costituzionali che fine fa? E continua su questa via dicendo, in altre parole, non mi avete convinto, perché, testuali parole, discuterne non è antiscientifico, non è iscriversi a Casa Pound, democrazia è critica, informazione, domandare, ascoltare, ma le sentenze della Corte Costituzionale parlano chiaro, questa esigenza va assolta prima di ogni obbligo. Come rispondiamo?
Ma confesso di non aver letto questo articolo. Cacciari è un uomo intelligente e coglie sicuramente alcuni aspetti importanti, però siccome, come dire, in questo caso forse più della parola del filosofo potrebbe contare più quella del giurista, qui si tratta di saper leggere in maniera chiara quella disposizione della Costituzione, ovvero il finale dell'articolo 32, che fa rinvio al rispetto della persona umana. La leggo: la legge, quella che consentirebbe l'obbligo del trattamento sanitario, non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ora, è una formulazione, vorrei dire, tendenzialmente generica. I limiti imposti dal rispetto della persona umana, chi decide quali sono i limiti del rispetto della persona umana? Potrà deciderlo il giudice costituzionale, laddove verrà investito di una questione nella quale qualcuno obietterà che la legge non ha tenuto conto dei limiti imposti al rispetto della persona umana. Però, dico, il rispetto della persona umana vuol dire anche il rispetto della salute della persona umana, ovvero il rispetto di colui il quale deve essere tutelato a fronte di coloro i quali, non essendo vaccinati, possono minare la salute delle persone. Cioè, vorrei provare a dare un'ulteriore interpretazione a questa disposizione che è vaga nella sua formulazione, che deve essere riempita di contenuti e di specificazioni. Un'interpretazione può essere quella che il rispetto della persona umana vuol dire il rispetto di colui il quale, diciamo, deve essere tutelato nella sua salute, come dice il primo comma in maniera, direi, cristallina dell'articolo 32 della salute, e pertanto rispettare la persona umana vuol dire rispettare la salute della persona umana, visto che di salute parliamo in questo articolo della Costituzione, a fronte dei rischi che gli possono derivare dalla possibilità della circolazione di persone non vaccinate e quindi potenzialmente portatori del virus e in grado di contagiare e mettere a repentaglio la salute, ovvero la vita della persona. Non so se anche questa interpretazione può entrare, diciamo, negli argomenti, nel ragionamento, e semmai qualcuno potrebbe anche suggerirla a Cacciari. Cioè, che cosa vuol dire laddove la Costituzione dice il rispetto della persona umana? Il rispetto della persona umana non è solo il rispetto, diciamo, dell'identità corporale della persona umana, è anche il rispetto della persona, ovvero di colui il quale deve essere tutelato come dal diritto fondamentale della salute, che può essere attentato da coloro i quali, non vaccinandosi, lo possono ovviamente mettere a repentaglio.
Su questo ho una domanda precisa. Intanto, sì. Don Chisciotte continua. Eccoci tornati a questo episodio 2, stagione 2, Don Chisciotte, con il professor Tommaso Frosini, costituzionalista, e con lui stiamo esaminando, dal punto di vista del diritto, della Costituzione, delle leggi, il fondamento dell'obbligo vaccinale che Draghi ha oramai indicato, un giorno che tra poco l'EMA dirà i vaccini sono ordinari e non autorizzati in maniera straordinaria. Eravamo arrivati al punto in cui l'interpretazione dell'articolo 32, cioè la tutela della salute, deve contemperare non solo la tutela della libertà della persona individuale a cui si applica l'obbligo, ha una sfera più ampia, perché la tutela collettiva della salute rispetto ai contagi, rispetto ai deboli, ai fragili, eccetera, eccetera, che poi è il fondamento di ogni obbligo vaccinale nella storia della medicina moderna. Naturalmente c'è un'obiezione che i Novax fanno su questo, professor Frosini, cioè quella di dire: ma come? Anche i vaccinati, siccome non abbiamo la certezza di quanto duri l'immunità, e soprattutto è un vaccino non per la variante Delta, quindi abbiamo capito in altri paesi, stiamo capendo anche qui, che qualche vaccinato comunque può contagiare anche altri, il vostro argomento fa acqua. La controobiezione è: sì, ma quello che sappiamo con certezza è che per i vaccinati la carica virale è molto più bassa, e questo riguarda il fatto che non vanno ospedalizzati loro e quindi non intasano gli ospedali e non si mettono a rischio vita, ma anche la carica virale trasmissibile è molto più bassa, e i Novax dicono neanche per idea, perché è molto più bassa per lui che è vaccinato, ma per i non vaccinati no. Quindi, come vedete, il vostro ragionamento non sta in piedi. Dal punto di vista del diritto, questa obiezione sembra mettere a rischio l'intero obbligo di contemperare il diritto alla tutela della salute pubblica in una pandemia rispetto alle libertà individuali. Tant'è vero che anche nel nostro mondo liberale molti dicono, hanno assunto la posizione no, perché dice: questa è la dittatura, voi non me ne state rendendo conto, caro Alberto Carnevale Maffè, che predichi l'obbligo, eccetera, eccetera, eccetera. Che risponde il costituzionalista di impronta comunque anche liberale, che è Tommaso Frosini?
Beh, risponde che se fossero questi gli argomenti che i Novax proverebbero a portare in un ipotetico ricorso davanti alla Corte Costituzionale, la Corte avrebbe buon gioco a utilizzare ancora una volta gli argomenti tecnico-scientifici e avvalersi cioè di tutte quelle relazioni che vengono monitorate, svolte dall'Organismo Mondiale della Sanità e da tutti gli altri soggetti pubblici che si occupano della sanità, in particolare del virus del Covid-19, per fondare un'eventuale bocciatura del ricorso basandosi sui documenti, sui riscontri tecnico-scientifici, che forse, come dicono i Novax, potranno avere anche una minima incidenza di negatività, ovvero potrebbero anche permettere ai vaccinati di contrarre nuovamente il virus. Però dal punto di vista statistico credo che ci siano buoni argomenti per invece sostenere che il vaccino rappresenta sicuramente una barriera valida per il contrasto al contagio dal virus. Quindi, come dire, se questi fossero davvero gli argomenti, allora torniamo alla sentenza 5/2018, perché gli argomenti andrebbero ovviamente esplicitati nel corso di un ricorso davanti alla Corte, laddove si sosterrebbe che la legge o il decreto andrebbe a violare appunto il rispetto della persona umana, perché non è vero ed è tutto da dimostrare che il vaccino sarebbe l'unica e sicura barriera contro il contagio, e allora la Corte utilizzerebbe, come lo ha fatto non tanto nel 2002, tu giustamente citavi quella sentenza Onida, ma lì la Corte si limitò a dire che poteva avvalersi il legislatore di riscontri di carattere tecnico-scientifici. L'importanza della sentenza 2018 è che la stessa Corte li utilizza, se li va a prendere, fa lavorare i propri uffici studi con delle ricerche anche di carattere comparato per vedere come le altre esperienze straniere si sono comportate al riguardo, e le utilizza per rafforzare il proprio argomentario giuridico. Quindi direi che, insomma, a fronte di una possibile rimostranza di coloro i quali contestano l'obbligatorietà del vaccino perché ritengono che questo non sia, come si dice, assolutamente protettivo della persona, ci sarebbe la possibilità di mostrare attraverso una argomentazione di carattere tecnico-scientifico fondata su documenti e su rapporti elaborati da organismi riconosciuti a livello mondiale in campo sanitario, che sia pur con un minimo sfido di incapacità del vaccino di protezione del 100%, garantisce comunque una protezione tale che vale senz'altro, e qui entrano in discorso altri parametri costituzionali, la proporzionalità, la ragionevolezza, cioè tutti strumenti di cui la Corte fa largo uso, sostenere che ragionevolezza vuole che comunque il vaccino sia l'unico strumento che sulla base dei riscontri tecnico-scientifici garantisce un'immunità sia pure all'80% e non al 100%, ma pur meglio l'80% che niente.
Io ho una domanda per il professore, vai. Oscar. Allora, noi come imprenditori siamo tenuti alla salvaguardia della salute dei nostri collaboratori. In questo momento c'è un grande dibattito sul fatto di impedire l'ingresso nelle aziende, come si è già fatto in altri posti, alle persone che non sono vaccinate, per salvaguardare il contagio negli altri, anche se poi tutti i protocolli sembrano funzionare abbastanza bene, quelli usati nelle aziende. Cioè, noi ci troviamo in questo momento in un conflitto di interessi dal punto di vista giuridico, che io, che non sono un giurista e che di queste cose capisco poco, faccio fatica a districare. Cioè, nello stesso momento io sono obbligato a salvaguardare la salute dei miei dipendenti e dei miei collaboratori, e però non posso forzare quello che probabilmente sarebbe il metodo migliore per farlo.
No, allo stato delle cose non puoi forzarlo, ma se, come dopo la conferenza stampa di ieri sera di Draghi ci sarà l'obbligo vaccinale anche nei luoghi di lavoro, allora i dipendenti, i lavoratori saranno tenuti a vaccinarsi. Laddove decidano di non farlo, c'è anche un'alternativa, intendiamoci, cioè l'obbligo non vuol dire prendere le persone per strada, immobilizzarle e iniettargli il vaccino. L'obbligo è ovviamente un invito a farlo per poter svolgere una serie di mansioni, per esempio c'è già l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, ma c'è anche l'alternativa del tampone. Voglio portare un esempio che ahimè mi ha visto testimone, cioè per entrare in una struttura ospedaliera, nonostante io abbia fatto il vaccino e sia in possesso del Green Pass, è comunque richiesto il tampone 24 ore prima. Cioè il vaccino di per sé non garantisce, quindi, colui il quale deve entrare in una struttura ospedaliera e deve dimostrare di essere negativo attraverso il check del tampone 24 ore prima. Cioè, quello che voglio dire, e poi c'è la possibilità anche di spostare eventualmente gli obiettori di coscienza, lo metto tra virgolette, cioè coloro i quali non riterranno di dover, perché poi la cosa si può anche spostare su questo terreno dell'obiezione di coscienza, che sappiamo c'era sul servizio di leva, ora è stato abolito il servizio di leva, ma c'è nell'ambito delle strutture ospedaliere, come è noto, per esempio nel caso dell'interruzione volontaria della gravidanza, ci sono i medici che obiettano che la loro coscienza non li porta a dover effettuare l'aborto e pertanto si rifiutano di praticare l'aborto. Ora, ci possono essere quelli che si rifiutano di assumere il vaccino, ma a condizione ovviamente di essere messi in una postazione lavorativa, collocati in un contesto ambientale tale che non li porta ad avere contatti con altri soggetti. Ora,
faccio una battuta, andiamo verso l'inverno, gli scrivanie all'aperto non sono il massimo della vita, ecco.
No, però ci sono le stanzette dove, come dire, l'accesso non è consentito ad altri soggetti. Sì, sì.
No, ma infatti era una battuta la mia.
Sì, certo.
I Novax fanno anche notare che, a differenza di quanto scritto, devo dire non correttamente, la stampa italiana il 25-26 agosto, a commento di una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, era relativa a una richiesta proveniente, un'istanza proveniente da alcune centinaia di pompieri francesi. I pompieri francesi sono obbligati al vaccino dal governo francese e hanno presentato un ricorso. Novax hanno detto, i giornali italiani hanno scritto che il ricorso è stato respinto. In realtà non è stato respinto il ricorso, la Corte non si è pronunciata, ha respinto la richiesta intanto di un intervento di urgenza, ex articolo 39 del regolamento della CEDU, che però si limita ai casi strettamente e rigorosamente limitati a possibile rischio della vita umana, esposizione a tortura e così via. E quindi la Corte ha detto, no, la vostra istanza, intanto per quello che riguarda gli interventi immediati sospensivi dell'obbligo, alla luce delle norme vigenti, noi non lo possiamo accogliere. Nel merito no, e in Mexico, come vedete, neanche la Corte Europea dei Diritti, ma io penso che sia semplicemente una questione procedurale. Da subito, se c'è un provvedimento di urgenza, c'è la pronuncia sul provvedimento di urgenza richiesta, come gli articoli 700 del codice civile nel nostro paese, e poi si separa il merito. Però se ho sbagliato qualcosa in questa ricostruzione, mi corregga lei, è così?
No, è così, però voglio aggiungere una cosa. Statisticamente è il caso anche del giudizio amministrativo, quando chiedi una sospensiva e non ti viene concessa, statisticamente nel merito ti danno torto, cioè accogliere la sospensiva è una sorta di pregiudizio, pre-trattino giudizio, nel quale il giudice in qualche modo tiene conto dell'istanza e pertanto decide di consentire un provvedimento d'urgenza. Il fatto stesso che non lo abbia accolto è indicativo. Per carità, nel merito potrà anche dare ragione ai ricorrenti, però tendenzialmente e statisticamente vorrei dire che laddove il giudice respinge l'istanza cautelare, poi nel merito dà torto appunto a coloro i quali hanno fatto ricorso e hanno chiesto inizialmente di un provvedimento d'urgenza che impedisse l'esplicitarsi di quel tale provvedimento sottoposto a giudizio.
Io le faccio un'ultima domanda, ma se lei fosse consulente giuridico di Palazzo Chigi, una volta che l'EMA adottasse la stessa decisione dell'analoga autorità sul farmaco americano, sarebbe per obbligo oppure no?
Sì. Però Oscar, su questo io devo contestare il punto. La condizione di una ulteriore autorizzazione dell'EMA è inesistente. Noi l'obbligo vaccinale in Italia è legge con norma primaria limitato a una categoria di cittadini, non c'è nessuna precondizione che deve verificarsi. Tra l'altro EMA non ragiona, non ha gli stessi tipi di modello autorizzativo di FDA. L'autorizzazione attuale di EMA è valida a tutti gli effetti, è solo sotto sorveglianza, ma il farmaco è validato, tant'è vero che ha richiesto qualche settimana in più rispetto all'FDA. Quindi quella domanda del giornalista, la domanda del giornalista, Draghi non ha detto sì.
L'obiezione formale e legale avanzata da anche colleghi del professor Frosini è che invece il regime obbligatorio in Italia è in presenza di farmaci non più autorizzati in maniera straordinaria ma ordinaria. Tanto è vero che all'atto dell'inoculazione ciascuno attualmente, proprio perché siamo ancora in fase sperimentale, cioè autorizzazione straordinaria, si chiama così con Gerlema, si solleva lo Stato dall'eventuale corresponsione di danni, mentre invece, come è ovvio per tutti gli altri vaccini, ci sono fondi nel bilancio dello Stato da sempre che sono riferiti esattamente all'ipotesi di fronteggiare questa cosa. Questa è un'obiezione legale. Io chiedo al professor Tommaso Frosini se è fondato oppure no.
No, è corretta, ci mancherebbe. Però per tornare alla domanda che mi rivolgeva prima, cioè se io fossi consulente del governo, direi che proverei a scrivere con mano ferma e prudente il decreto legge. Cioè di questa questione non vorrei che assumesse una sorta di guerra di religione, cioè non va bene e non piace, non deve piacere a nessuno questa contrapposizione muscolare tra i sostenitori del vaccino e i sostenitori del non vaccino. Cioè bisogna trovare un modo che riesca in qualche maniera a, diciamo, tenere conto delle istanze dell'uno e dell'altro. Quello che voglio dire è che il decreto può prevedere l'obbligo del vaccino, ma deve tenere conto appunto di quelle che possono essere delle situazioni tali che non sono solo legate alle patologie delle persone che, essendo affette da diverse patologie, è bene che non si vaccinino, ma anche da coloro i quali, diciamo, motivino la loro resistenza alla vaccinazione. È quello che dicevo un po' dell'obiezione di coscienza. Oggi c'è una legge che consente ovviamente alle donne di praticare l'aborto, ma c'è la possibilità per i medici di rifiutarsi. Tant'è ci fu, lo ricorderete, anche un caso in un ospedale romano, non ricordo quale fosse, in cui un bando di concorso prevedeva addirittura che i candidati dichiarassero di non essere obiettori di coscienza, perché il problema era che non si trovavano più medici a sufficienza che potessero praticare l'aborto.
Ci sono molte province in Italia in cui infatti il diritto all'aborto non è garantito dal fatto che manca il personale medico per farlo, che sono tutti obiettori, sono tutti obiettori e così via.
Esatto, e vabbè, ma questo ci sta, l'obiezione di coscienza è costituzionalmente legittima, per carità, ci mancherebbe altro, rientra nella disponibilità della persona umana di poter, basandosi su tanti articoli della Costituzione, a cominciare dalla libertà di manifestazione del pensiero.
Caso bisognerebbe esporre, gli obiettori, riconoscendogli il diritto di sottrarsi senza sanzioni, a delle limitazioni delle loro facoltà, probabilmente, e questo farebbe insorgere di nuovo il problema, perché di accesso a...
No. Però consentirebbe una via d'uscita, cioè se tu non ti vuoi vaccinare, me lo devi dire, mi devi spiegare il motivo per il quale non intendi farlo e io posso, diciamo, anche accettare questa tua posizione in contrapposizione rispetto a una scelta di obbligo.
Ma è un'obiezione individuale, Tommaso, non è che io sono contrario, quindi la legge non vale, cioè al massimo ti riconosco un'esenzione, a parte che
certo.
Vuol dire...
No,
e quindi
certo.
Di cosa stiamo parlando? L'obbligo vaccinale, legge dello Stato vigente, non ha ricevuto obiezioni e laddove li ha ricevute sono state respinte. Vogliamo ricordare questo perché francamente siamo in una pandemia, non in una teoria
accademica. Lo abbiamo ricordato.
Hai ragione, però cercavo di trovare un punto di incontro che potesse evitare queste contrapposizioni che stanno anche degenerando, a parte queste misere manifestazioni che non hanno poi mostrato due giorni fa quella protesta che si pensava essere molto più popolosa dei sostenitori del non vaccino. Però dico anche la legge dello Stato prevede la possibilità di praticare l'interruzione volontaria della gravidanza, e quindi quei medici che si oppongono è come se violassero la legge, perché la legge impone al medico, qualora una donna si presenti in una struttura sanitaria e chiede di abortire, imporrebbe al medico di praticare l'interruzione volontaria della gravidanza. Il medico, come fatto individuale, può ritenere di obiettarsi rispetto a questa richiesta e invocando la propria coscienza, la propria etica, la propria fede e quant'altro. Ora, è un'ipotesi che sto qui discutendo con voi, ma al fine di trovare un punto di sintesi che possa evitare questa inutile, a mio avviso, contrapposizione che non serve a nessuno fra i sostenitori del vaccino e del non vaccino, cioè coloro i quali ritengono, per motivi documentabili, ovvero per motivi esplicitabili, mettiamola così, di non vaccinarsi, che sia consentito loro di praticare una sorta di obiezione di coscienza. Resta però l'obbligo, la legge prevede l'obbligo, salvo la possibilità per il singolo di obiettare, invocando la propria coscienza, a fronte della possibilità di praticare il vaccino. Non lo so, è un'idea che mi è venuta adesso chiacchierando con voi, di cui vi ringrazio per avermi stimolato. Non so se sia un'idea peregrina o se un'idea praticabile, coltivabile, ma riprendendo la domanda che mi faceva Oscar Giannino, se io fossi consulente del governo proverei a coltivare anche questa ipotesi, proprio per evitare che nel paese si venga a creare un sempre più forte conflitto e contrapposizione fra coloro i quali sostengono l'obbligatorietà del vaccino e i contrari.
In altre parole, anche per evitare un free riding politico che è abbastanza diffuso, perché la parte fondamentale della politica italiana e del sindacato hanno flirtato con la posizione Novax, e quindi anch'io non sopravvaluto il fatto che pochi siano andati a protestare, e comunque la percentuale di quelli che non si riconoscono nell'obbligo e sono contrari è una percentuale ridotta, si vede anche dalla percentuale totale della popolazione vaccinata oramai, ma comunque c'è, e quindi è chiaro che un governo su questo dovrà valutare. Allora, non ci resta che ringraziare il professor Tommaso Frosini per il tempo che ci ha dedicato. Io spero però che apprezzerete, per chi è in ascolto, il fatto che io mi sono sforzato di proporre tutte le obiezioni di cui sono a conoscenza, quindi non è stato un comizio, per così dire, per niente, perché queste sono questioni delicate che hanno a che vedere con la salute di tutti, anche con l'economia, ma non ne abbiamo volutamente parlato perché la questione è in punta di diritto, quella che abbiamo affrontato alla luce delle precedenti sentenze, e di un obbligo che però ha fondamento nel fatto che poi, signori, e grazie al successo e al progresso della campagna vaccinale, che i morti sono diminuiti in maniera significante, troppi restano per me, ma sono diminuiti in maniera molto più significativa. Grazie ancora al professor Tommaso Frosini, e appuntamento,
grazie a voi,
ovviamente, al terzo episodio di questa seconda stagione.